Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con RT Special. Abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina il dottor Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle ACLI con delega alla coesione territoriale. C'è stato nei giorni scorsi a Fossato di Vico un incontro, un seminario organizzato dal Circolo ACLI Ora et Labora sul tema l'autonomia regionale differenziata, l'Italia non si taglia. Ecco, proprio con il dottor Russo, vicepresidente nazionale delle ACLI, parliamo proprio di questo, di un argomento che può sembrare, anzi sicuramente anche un po' ostico per la maggior parte della popolazione, perché forse non è stato neanche spiegato troppo bene. Ecco, dottor Russo, proviamo a far capire a chi ci ascolta di che cosa si tratta in realtà.
Intanto buongiorno e grazie per l'opportunità che mi offrite dopo questo importante convegno. Ma si tratta di una riforma introdotta con un disegno di legge più comunemente ricordato come disegno di legge Calderoli, una riforma che è già passata in qualche modo, è già stata approvata in un ramo del Parlamento e che a questo punto entro il mese di giugno si presuppone, ma diciamo, sui tempi non possiamo essere certi, potrebbe passare nell'altro ramo del Parlamento per un'approvazione definitiva, che in qualche modo introduce una forma molto 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 spinta di regionalismo differenziato. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che noi viviamo in un paese in cui diciamo il disegno, l'architettura dello Stato è quella di uno Stato unitario su base regionale. Questo è previsto e contemperato nella riforma, appunto nella strutturazione, nell'idea che i padri costituenti avevano quando hanno pensato a quel tipo di Costituzione repubblicana. Oggi siamo ad un passaggio dopo che già alcune cose sono state effettuate nel corso degli anni, per esempio penso alla modifica del titolo quinto della Costituzione, che è già in qualche modo attribuito per quanto riguarda la sanità dei poteri speciali particolari alle regioni. Questa è stata una delle prime riforme che in qualche modo hanno accompagnato, insomma, hanno già nel corso dei mesi, degli anni passati, anticipato questa forma di regionalismo simmetrico, come lo amo definire in queste circostanze, molto molto spinto, che diciamo per l'organizzazione che rappresento, più che una forma di regionalismo, sembra una forma di devoluzione dello Stato, e cioè l'idea che si possa attribuire alle regioni, alle 20 regioni italiane, la possibilità di legiferare in materia esclusiva su alcune materie. Ne voglio citare in particolare la scuola, l'ordine pubblico, la polizia urbana, le materie che riguardano il turismo, le banche, la stessa, in qualche misura, la stessa legislazione che riguarda le regole sulla sicurezza del lavoro. Insomma, ne potrei citare molte altre, sono 23 le materie che potrebbero entrare appunto nelle responsabilità assolute delle regioni, che avrebbero a questo punto l'opportunità di legiferare senza tener conto appunto del fatto che queste regioni fanno parte di uno Stato unitario che si chiama Italia e che fino a questo momento secondo noi ha retto proprio perché si è concepito ed è stato pensato per essere uno Stato unitario.
Questa riforma creerebbe teoricamente 20 piccoli Stati?
Più correttamente 20 stati regione, e cioè in qualche modo questa riforma insegue il sogno delle piccole Svizzere, e cioè il legislatore immagina che nel momento in cui ogni regione può legiferare 23 materie, l'altra domanda che sorge spontanea, immagino anche i nostri radioascoltatori, è cosa farà il Parlamento italiano, perché se tutte e 20 le regioni dovessero attraverso accordi con lo Stato centrale chiedere di poter accedere a tutte e 23 le materie disponibili, capisce bene che ciò che si svuota di significato e di contenuto è il ruolo del Parlamento italiano, perché insomma avrebbe molto poco su cui legiferare e su cui appunto anche immaginare delle politiche unitarie. Forse resterebbe la difesa, forse resterebbe qualche altra cosa, ma insomma stiamo parlando di fatti di una riforma dello Stato, di una riforma profonda dell'architettura statale, che in qualche misura interviene anche sulla riforma del governo, perché un governo che si trova con un Parlamento con bicamerale, come voglio ricordare, è opportuno diciamo sottolinearlo, che avrebbe poteri molto molto ridotti nel momento in cui appunto ogni Stato regione, perché di questo si tratterebbe di 20 regioni che diventano piccoli stati, insomma, che a me ricordano personalmente più una fase della storia che ci legava al feudalesimo, cioè, stiamo parlando degli anni 1000, insomma, in cui i feudatari avevano in qualche misura il potere appunto di amministrare, di governare ciò che rientrava nelle responsabilità del loro feudo. Insomma, è una riforma incomprensibile, voglio dire, anche qual è la posizione dell'associazione che rappresento, in un momento storico in cui proviamo per esempio a rafforzare gli stati europei, no? Come lei sa, spesse volte il dibattito sull'Europa e la prospettiva sì. che si disegna è quella di un'Europa che sia sempre più unita e che ci siano addirittura gli Stati Uniti d'Europa. Qui invece parliamo appunto di un regionalismo asimmetrico, perché naturalmente interviene su un paese che è diseguale.
La tendenza dovrebbe essere che gli stati membri dell'Europa dovrebbero cedere alcune delle proprie peculiarità legislative all'Europa. Qui, ecco, qui invece si va in un senso opposto. Ma io le volevo chiedere, le ACLI, l'associazione che lei rappresenta, sono tendenzialmente proprio contrarie a qualsiasi tipo di devoluzione in questo senso, oppure è proprio questa riforma che non piace nella sua interezza per come è stata formulata?
Ma guardi, a noi non spaventa molto il termine regionalismo, a noi quello che spaventa è il differenziato, nel senso che è evidente che se si vogliono rafforzare le regioni, come qualcuno dice, qualcuno che naturalmente sostiene questo genere di riforme, beh, allora non si può fare parti uguali tra disuguali, soprattutto non si può pensare a un regionalismo competitivo, no? Se noi facessimo un esempio con gli stati federali, ci renderemmo conto che ogni progetto di federatività statale in qualche modo è un progetto che non divide, ma tende ad unire, come diceva prima lei qualche minuto fa. Quindi questo che forma di regionalismo è? È una forma di regionalismo differenziato, competitivo, cioè che mette contro, non come qualcuno dice sbagliando o immaginando che sia così, ma non è così, cioè non mette solo contro le regioni del nord alle regioni del sud, mette contro le regioni, e cioè qui siamo di fronte a una sorta di darwinismo, mi lasci passare il termine, una sorta di darwinismo costituzionale, no, dell'impianto costituzionale dello Stato, per il quale chi ce la fa e chi non ce la fa in qualche modo è concorrente. Stiamo parlando di una forma del giornalismo asimmetrica concorrente, e cioè non si tiene più conto del principio di solidarietà che è scritto dentro la Costituzione repubblicana e che evidentemente rinsalda, rafforza il principio di Stato unitario. Noi non siamo contro, diciamo, l'idea di un regionalismo che dia più autonomia ai territori, non c'è dubbio, che possano e debbano avere più autonomia, non c'è dubbio, il tema è che questo regionalismo è differenziato, e cioè il legislatore pensa che possa manifestarsi, possa in qualche modo realizzarsi diversamente in Lombardia piuttosto che in Veneto. Il tema che si unisce molto al ragionamento su questa riforma è quello dei livelli essenziali delle prestazioni, no?
Ecco, esatto.
Di cui immagino che lei avrà sentito parlare nel corso.
Sì, ecco, infatti proprio questi famosi LEP di cui si parla, no? I livelli essenziali delle prestazioni, che praticamente sono quello che deve garantire lo Stato di base ai vari enti che sono sotto proprio lo Stato. Facciamo un esempio, l'anagrafe, ecco, per fare un esempio, è un livello essenziale di prestazione che è in tutti gli 8.000 comuni. La legge, se non erro, dice che soltanto una volta che viene definita l'entità dei finanziamenti per garantire i LEP, l'autonomia sarà possibile. Ecco, facendo l'avvocato perfetto. Del diavolo, le posso dire, ma se viene garantito questo, quale sarebbe il problema, oltre al fatto che lo Stato deve trovare i soldi per garantire questo?
Allora, i soldi che ci vogliono per garantire questo sono tra una forbice tra i 60 e i 100 miliardi.
Ecco, quindi non è roba da poco.
Primo, no, non so, mi dica lei, io la ringrazio perché diciamo evidentemente sta argomentando le sue domande, il che vuol dire che è molto informato, e la ringrazio, perché è meglio parlare, appunto, discutere di questi argomenti con dati alla mano piuttosto che, appunto, immaginare delle cose irrealizzabili. Io non sono io il giornalista è lei. Secondo lei è possibile investire 100 miliardi per realizzare i LEP, cioè per avere una sanità pubblica che sia uguale dal nord al sud, un sistema di welfare che sia uguale dal nord al sud, di asili che sia uguale dal nord al sud e via discorrendo, adesso non gliele cito, di trasporti che sia uguale dal nord al sud, non lo so. Se lei, diciamo, che ha letto abbastanza sulla materia, no? Ritiene che questo sia possibile, allora io, diciamo, provocatoriamente direi: facciamo così, realizziamo prima i LEP e poi dopo discutiamo delle forme eventuali di regionalismo, di autonomia territoriale. Qui si fa un'operazione contraria, qui si dice facciamo la riforma, dopodiché faremo i LEP. Beh, insomma, non mi sembra molto corretto, onestamente, non so lei cosa ne pensa, ma la vedo complicata, no? Certo. È come se invertissimo il ragionamento e provassimo a fare, diciamo, prima quello che si fa dopo e dopo quello che si fa prima, insomma, non, onestamente avrei qualche timore io a immaginare una regione, un paese nel quale la differenza tra regioni, alcune è già molto marcata, ci sono delle regioni che hanno più difficoltà rispetto ad altre, secondo il principio appunto della solidarietà nazionale, del fondo perequativo che non ha mai funzionato, anche lì c'è stata una grande promessa, no? C'è stato un momento della storia patria nella quale si diceva bene, perché appunto si appianino le antipatiche differenze che purtroppo ci sono nel nostro paese, si costituisca un fondo perequativo che in qualche misura aiuta chi è più indietro. Poi dopo possiamo anche discutere del perché alcuni sono più indietro, perché non, diciamo, non tutta la colpa è di chi sta più indietro. Certo. Ciò detto, non è mai successo, cioè non è stato neanche mai utilizzato il fondo perequativo. Qui adesso invece diciamo, guardate, tranquilli, perché si farà la riforma e dopodiché troveremo 100 miliardi di euro affinché si realizzino i LEP. Insomma, mi sembra onestamente un'operazione sbagliata, no? Nel merito e nel metodo. Ecco, poi invece l'obiettivo è realizzare il regionalismo, l'autonomia fiscale, di autonomia fiscale, beh, questo è un altro discorso, lì siamo proprio di fronte a una deriva, secondo me.
Facendo una previsione, questo disegno di legge dovrebbe passare, visto che la maggioranza dei parlamentari lo sta supportando, come andrà a finire?
Ma questo lo può dire soltanto il Parlamento italiano, e non le cito il governo e non le cito le forze di maggioranza, ma le cito il Parlamento, perché una riforma così importante io credo debba coinvolgere l'intero Parlamento. Vede, quando si mette mano alla riforma di Stato o di governo, a forme di Stato e di governo, e a me pare di dover sottolineare che mentre va avanti, almeno per stare sul diciamo cose che vediamo tutti i giorni, di cui leggiamo, mentre va avanti la riforma sulla forma di Stato, appunto regionalismo, autonomia differenziata, dall'altra parte mi pare che si stia provando, si accenna anche a una modifica della forma di governo, no? Presidenzialista, sì, semipresidenzialista, sì. Insomma, è un dibattito in fieri, ma naturalmente oggi parliamo di altro. Ciò detto, come finisce? Io consiglierei sommessamente, anche perché non siedo in Parlamento, ma consiglierei sommessamente alle forze politiche che devono sempre esercitare il potere che gli viene conferito naturalmente dal popolo sovrano, come qualcuno ama dire, quando si mette mano alle forme di Stato e di governo, di avere una larghissima maggioranza. Il rischio è che se si polarizzano le posizioni, e mi pare che ci sia, siamo di fronte a una polarizzazione, no? Di una maggioranza che corre spedita verso la realizzazione di questa riforma e di un'opposizione che invece appunto dice che questa riforma è pericolosa. Se siamo di fronte a una situazione come questa, se dovesse essere approvata a maggioranza questa riforma, io credo che gli strumenti che la Costituzione mette a disposizione delle regioni, dei cittadini, saranno esperiti tutti affinché appunto non ci si fermi, sia ancora in tempo per fermarsi, noi auspicheremo che da questo punto di vista ci si fermi. Ecco, forse saranno consultati anche i cittadini su questo, io credo che sia giusto così. Dopodiché tutto è nelle mani del Parlamento e naturalmente nelle mani anche di chi come noi, dal punto di vista culturale, ripeto, in Parlamento non sediamo noi, ma dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche politico, la pressione che noi stiamo facendo insieme a tutti i mondi vitali, che potrei citarle. Ancora ieri la Conferenza Episcopale Siciliana, è intervenuta ammonendo sul rischio di spaccare l'Italia qualora questa riforma dovesse passare. Potrei citare la Conferenza Episcopale Calabrese, potrei dirvi dei Vescovi della Puglia, potrei dirvi del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ma uscendo fuori da questo ambiente, di Confindustria, della Banca d'Italia, delle associazioni, dei movimenti, di buona parte del mondo sindacale, insomma, e del mondo produttivo. Io non lo so, a me sembra che le voci che si stiano alzando contro questa riforma siano delle voci importanti e autorevoli. È chiaro, diciamo, che il Parlamento è libero di legiferare nella direzione che ritiene più opportuno. Noi crediamo che questa riforma, si fatta, sia una riforma pericolosa.
Bene, la ringrazio. Ringraziamo il dottor Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle ACLI, con delega alla coesione territoriale. Abbiamo parlato di autonomia differenziata, abbiamo cercato, ecco, di fare un quadro, anche di capire di che cosa si tratta nel concreto, poi per quanto riguarda i cittadini che, se questa riforma andrà in porto, avranno a che fare. E così abbiamo cercato di dare un po' uno spaccato, una visione di quello che è questa realtà che si sta deliberando, si sta legiferando a livello parlamentare. Grazie dottor Russo, le auguro buon lavoro,
grazie,
buona giornata.
A voi, grazie a voi e buon lavoro, e continuate a parlare di questo argomento, perché è importante che ve lo fa.
Grazie, buona giornata.